Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro. In regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.
One Podcast.
È una notte come tante nella New York di fine anni 70. E una notte come tante nella New York di fine anni 70 significa fare tardi nei locali del Greenwich Village a Manhattan. E a Steve piace un sacco fare tardi nei locali del Village. E da qualche tempo trascina con sé anche Andy, che un po' gli piace, un po' fa finta e un po' gli serve. Perché Andy è Andy Warhol e Steve è Steve Rubell, il proprietario della discoteca più incredibile di tutti i tempi, lo Studio 54. La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata.
Disco Ball.
In ogni puntata incontreremo i grandi DJ che hanno rivoluzionato la musica. Entreremo nelle discoteche che hanno inventato mode e tendenze. Visiteremo luoghi dove la musica è religione, cultura e integrazione. Parteciperemo ai grandi eventi musicali dove migliaia di persone vibrano all'unisono. Io sono Ale Lippi e questo è Disco Ball, il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo.
Disco Ball.
New York. È la notte tra il 3 e il 4 febbraio 1980. Steve Rubell e Ian Schrager hanno organizzato una festa in una discoteca al numero 254 della 54esima strada Ovest a Manhattan, tra la 7ª e l'8ª Avenue. Non è una discoteca qualunque, è la discoteca. Steve e Ian non sono due persone qualunque, sono i proprietari di quella discoteca. Ian è composto e riservato, Steve eccentrico e sopra le righe. Indossa un borsalino, mentre dalla console canta I Did It My Way di Frank Sinatra. Anche Liza Minnelli e Diana Ross improvvisano qualche canzone. Calvin Klein, Richard Gere, Jack Nicholson, Sylvester Stallone e Andy Warhol applaudono emozionati, così come gli invitati e i dipendenti del locale. Non è una festa qualunque, è una festa d'addio. La mattina seguente, Steve Rubell e Ian Schrager si consegneranno alle forze dell'ordine, che provvederanno ad arrestarli. Sono infatti stati condannati a 3 anni e mezzo di carcere per evasione fiscale. Nei 33 mesi che hanno preceduto quest'ultima serata, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 1980, Steve Rubell e Ian Schrager sono stati protagonisti indiscussi della vita notturna newyorkese. Da quando, il 26 aprile del 1977, aprirono non una discoteca qualunque, ma la discoteca, lo Studio 54.
Disco Ball.
Negli anni 70, New York è una città pericolosa, violenta e sull'orlo della bancarotta. Si consiglia di non passeggiare la sera oltre la 42esima strada. Figuriamoci arrivare alla 54esima, dove Steve Rubell e Ian Schrager hanno in mente di aprire una discoteca. Si conoscono dai tempi dell'università di Syracuse e i loro destini si incrociano quando Steve, imprenditore, chiede una mano a Ian, avvocato, nella gestione di una catena di steakhouse. Ian è un ragazzo in gamba, aiuta Steve a risolvere un po' di grane e diventano buoni amici e anche soci. Steve Rubell è un tipo ambizioso. Anche se modesta, la sua famiglia, di origini ebraiche, frequenta il circolo del tennis di Brooklyn, dove impara vizi e virtù dei più ricchi. Suo padre, giocatore incallito, gli aveva imposto questo sport. Il figlio risponde vincendo 17 partite consecutive nel suo ultimo anno, prima di laurearsi in finanza e confessare al papà altre ambizioni. Come Rubell, anche Ian Schrager è cresciuto in una famiglia ebrea a Brooklyn. Un'altra cosa che li accomuna, la voglia di emergere e fare soldi. La storia travagliata delle steakhouse insegna a Steve che con il cibo e basta si va poco lontano. Negli anni 70 in America c'è anche molta sete, soprattutto nei club. Durante il Natale del 1975, Steve e Ian aprono così la Enchanted Garden nel Queens. L'obiettivo però è Manhattan, ma per arrivare lì servono altri soldi. Arrivano 2 anni più tardi con una generosa donazione dell'imprenditore Jack Dashi. Sono $400,000. È il costo di un ex teatro convertito a studio televisivo dalla CBS, al numero 254 della 54esima strada Ovest a Manhattan, tra la 7ª e l'8ª Avenue. Dopo un mese e mezzo di lavori, martedì 26 aprile 1977, Steve Rubell e Ian Schrager aprono lo studio. Lo studio 54.
Disco Ball.
Musicalmente parlando, negli anni 70 le cose più interessanti avvengono a New York, di notte nei club gay di Manhattan. Andy Warhol è il leader visionario di un manipolo di artisti alternativi che frequentano la sua factory e i locali del Village. Nel suo loft, il DJ e guru David Mancuso scrive il manuale di istruzioni per la festa perfetta. Club come il The Gallery e il Paradise Garage seguiranno la lettera e suggerimenti del maestro. La musica proposta in questi locali diventa una moda capace di evadere i suoi confini neri e sudati, invadendo spazi non convenzionali. Nel 1973 apre ad esempio Le Jardin, che non è un club, ma piuttosto un ristorante di lusso. L'utopia del gestore, un sudafricano che si chiama John Edison, è quella di mettere lustrini e cravatte alla nudità del Village. Non è un caso se Le Jardin ha un nome francese. Il club di Addison ambisce proprio all'eleganza dei locali parigini. Diana Ross partecipa alla serata inaugurale e i giornali ne parlano. L'underground non è più l'unica dimensione in cui vivono adesso le discoteche di New York, pronte a conquistare le copertine.
Disco Ball.
Lo Studio 54 è una dittatura alla porta e una democrazia in pista. La massima migliore, che in 10 parole descrive la situazione, non poteva che essere di uno dei clienti più assidui del locale, Andy Warhol. Nei suoi diari, Andy racconta le notti folli in compagnia di Steve Rubell, scatenato nei locali gay del Village tra alcol e droghe. Andy ha meno vizi dell'amico, che comunque gli mette sotto il culo una Roma pagana, dove la mente dell'artista viaggia verso orizzonti lontani. A volte se ne pente Andy, a volte no. In fondo, non ha mai negato di associare la creatività alla pazzia. Ma torniamo in discoteca. La selezione alla porta dello Studio 54 è durissima. Per migliaia di persone, entrare diventa una questione di vita o di morte. La differenza tra essere qualcuno o essere nessuno.
Disco Ball.
Dal 26 aprile 1977, per 33 mesi, le sorti notturne a New York sono in mano a un bel 19enne, Mark Beneke. Studente all'Hunter College, arrotonda come buttafuori nei locali di Manhattan. È tra i preferiti di Steve Rubell, che lo piazza sulla porta dello Studio 54 soltanto perché ha un bell'aspetto. Una decisione che darà un colore sorprendente e inaspettato alla vita di Mark, che insieme a Steve si esibisce letteralmente di fronte alla Velvet Rope, andando di persona a prelevare premi Oscar e operai per buttarli in pista insieme. Tra ironia e dramma, gli aneddoti si sprecano. C'è chi prova a entrare sfondando la porta dello studio con la propria auto, chi corrompe la sicurezza, chi spara alla sicurezza, chi prova a saltare nel locale dai palazzi confinanti. E c'è anche chi ci lascia la pelle, come una giovane che rimane incastrata cercando di intrufolarsi attraverso i condotti della reazione. La troveranno il giorno dopo. Niente. Allo Studio 54 non si entra. Neppure se ti chiami Nile Rodgers o Bernard Edwards. Neppure se fai parte del gruppo disco del momento. Neppure se il tuo disco, in quel momento, sta suonando sul piatto del DJ. Neppure se dovresti essere sulla lista di Grace Jones che ti aspetta all'interno. Con una walk of shame senza precedenti, Nile Rodgers e Bernard Edwards tornano a casa, aprono qualche bottiglia di champagne e improvvisano un goliardico. Fuck off! Smaltita la sbornia, sarà trasformato in un più democratico freak out. E Le Freak degli Chic diventa uno dei pezzi più famosi della storia della disco music.
Oh, freak out! Le Freak, sei chic, freak out!
Disco Ball.
Quando, martedì 26 aprile 1977, giorno dell'apertura dello Studio 54 a New York, Donald Trump varca la soglia dei portoni scuri che si affacciano lungo la 54esima strada e la moglie Ivana si fa largo sulla moquette lasciando la giacca al guardaroba sulla destra, lo Studio 54 non ha ancora la licenza per vendere alcolici. Ma Steve Rubell e Ian Schrager hanno fretta. La festa deve cominciare. Ivana Trump è fortunata. Il marito non ama fare tardi. Quando entrano, stanno ancora sistemando le luci e provando l'impianto audio. Poco dopo le 11 le giacche saranno addirittura lasciate in terra sulla moquette da quanto il guardaroba è pieno. Bisogna dire anche che Donald Trump già gioca la sua partita. Siede vicino alle star e strappa accordi ai presidenti dei network inebriati dallo champagne. L'atmosfera all'interno è da subito irreale. Lo Studio 54 è una discoteca sensazionale. È a tutti gli effetti un teatro di posa, riconvertito dalla CBS a studio televisivo. Sembra un vero e proprio set. Costruito su 3 livelli, c'è un palco, una platea e una balconata. La pista da ballo si trova sul piano centrale ed è bombardata da luci stroboscopiche esagerate e musica ad un volume altissimo. La console è sopraelevata rispetto alla pista e sul palco si avvicendano le scenografie oltraggiose che hanno reso celebre lo studio in tutto il mondo. Leggendaria la mezzaluna che si spinge nel naso un cucchiaino di polvere scintillante, oppure la nevicata alle 2 del mattino. Possiamo soltanto immaginare cosa potesse accadere sulla balconata quando alcol e droghe trasformavano i clienti in generosi amanti. Nel blindatissimo privé nel seminterrato, un gruppo selezionatissimo di divinità dà libero sfogo alle proprie fantasie. Per Steve Rubell e Ian Schrager, stupire diventa un'ossessione, anche a costo di apparire sovversivi e arroganti. Mentre Ian non ama la ribalta e preferisce lavorare dietro le quinte, Steve è l'esatto contrario, eccessivo, opulento nelle parole e nei modi di fare. Quando Bianca Jagger vuole organizzare la festa di compleanno allo Studio 54, Steve avrebbe pagato oro, purché avvenisse quello che effettivamente poi è accaduto. La festeggiata ha la brillantissima idea di presentarsi in sella ad un cavallo bianco, consegnando lo Studio 54 alla mitologia. Un delirio edonistico sfrenato, aiutato da un uso sproporzionato di droga, servita da camerieri a petto nudo insieme a drink a $1.50.
Disco ball.
Steve Rubell è il comandante esagerato di un transatlantico lanciato sull'oceano a tutta velocità. Eccitato e stordito per sua stessa missione dall'abuso di Quaalud, farmaco con azione sedativa ipnotica, usato nei 70 come droga da sballo, per 3 anni, ogni sera, guida estrionico la festa. Lo Studio 54 crea dipendenza. Da Michael Jackson a Elton John, la lista delle celebrità che affollano il locale è imbarazzante. Sulla porta, Rubell da spettacolo, applicando, in modo spietato e metodico, quella selezione all'ingresso che ancora oggi è l'incubo di molti clienti nei locali di tutto il mondo. Funzionava più o meno così. Poco prima dell'apertura, il bel 19enne sulla porta riceve un foglietto dalla direzione. Sopra c'è scritto un elenco di nomi, con a fianco la sigla del loro destino. Pay vuol dire che il cliente può entrare, ma deve pagare. Comp, complimentary, vuol dire che il cliente è in omaggio. NFU significa no fuck ups, cioè non fare fesserie con questo VIP, fallo entrare e alla svelta. Sulla lista nera compaiono invece gli NG, no good, non buoni, cattivi, come Steve definisce chi non deve entrare. Mick Jagger e Keith Richards entrano gratis, gli altri Stones pagano e non si discute. Steve decide, bene chi esegue. La chiamano insalata mista, bianchi, neri, latini, etero, gay, transessuali, ricchi, poveri. Nello Studio 54 c'è posto per molti, ma non per tutti. In console, il DJ Richie Kaxor mette la puntina sul primo disco della storia dello Studio 54, Devil's Gun, dei CJ & Company. Le storie che arrivano dallo Studio 54 sono talmente incredibili che i dischi passano in secondo piano. Fateci caso, sono pochi i racconti che parlano effettivamente della musica dello Studio 54. Nessuno, oppure pochi, citano i DJ, almeno nella stampa convenzionale. Eppure, ovviamente, la musica che esce a tutto volume da un impianto audio impeccabile è fondamentale nel tenere il ritmo delle gesta che stiamo raccontando. Il DJ resident del locale, l'ho citato poco fa, e si chiama Richie Kaxor. È lui ad aprire le danze il 26 aprile del 1977. Oscurato dal bagliore delle celebrità e dal carisma dei proprietari, soprattutto di uno, di Steve, Kaxor in realtà è un abilissimo selezionatore. un DJ fantastico, come lo descrivono alcuni colleghi, che gli riconoscono addirittura il merito di aver scoperto e lanciato niente po' di meno che I Will Survive di Gloria Gaynor. È il lato B di Substitute, che nessuno aveva mai osato neppure ascoltare. Rich invece lo propone nel delirio dello Studio 54 e il resto è storia. Abbandonare la scena alternativa e underground, soprattutto per suonare in una discoteca con una missione decisamente differente, è stata una scelta professionale che non tutti i DJ di New York in quel periodo storico avrebbero accettato. Anzi, a dire il vero, quasi nessuno. Alla fine degli anni 70, infatti, il DJ ha ancora un ruolo marginale, ma profetico e sciamanico. Allo Studio 54 invece devi essere pronto un po' a tutto, anche a soddisfare le esigenze musicali della clientela. Vedere Steve Rubell che si avvicina al DJ e lo costringe ad assecondare richieste musicali anche fuori contesto è una scena che si ripete allo Studio 54. Steve coccola i suoi clienti più importanti come dei figli. In questo modo si garantisce la fedeltà eterna.
Disco Ball.
L'era del celebrity gossip nasce con Steve Rubell allo Studio 54. C'è addirittura chi viene pagato per litigare con i VIP, per fare notizia e uscire sui giornali. Una brava attaccabrighe arrivava addirittura a guadagnare anche 500 euro ad ogni notizia pubblicata. Omosessuali, lesbiche, transessuali, star del cinema e della musica, politici, imprenditori, ragazzi di periferia in cerca di fortuna. C'è Rollerina, un ex banchiere che ama girare il locale con i pattini. C'è Disco Selli, che ha quasi 80 anni e per tutta la vita ha fatto l'avvocato. C'è tutto il jet set che vive allo Studio 54. Truman Capote ci va quasi tutte le sere, confondendo, come molti, la notte con il giorno. Qui si sentono al sicuro, protetti e coccolati da Steve, che li tiene alla larga dai bifolchi come Tony Manero. Così li chiama, bifolchi, i cattivoni di periferia non degni di entrare a casa sua, dove Yves Saint Laurent presenta i suoi profumi, dove Olivia Newton-John si diverte alla festa dopo la premiere di Grease, dove VIP, ma i VIP quelli pesanti, organizzano le loro feste di compleanno. Per quello di Andy Warhol, l'amico Steve Rubell gli ha preparato un bel regalino, un cestino con $1,000. Andy Warhol ha ragione. Lo Studio 54 è una dittatura alla porta e una democrazia in pista, dove Steve vizia le sue celebrità, mentre sul retro Ian Schrager conta i mucchi di soldi.
Disco Ball.
Where's Roy Kahn? Dov'è Roy Kahn? Ecco, quando a cavallo tra gli anni 70 e 80 questa frase veniva pronunciata a New York, voleva dire che i problemi erano diventati seri, molto seri. Manipolatore, esibizionista, pronto a tutto, o più semplicemente descritto come l'avvocato del diavolo, Roy Kahn è il legale a cui mafiosi e potenti di New York affidano la loro difesa. Ne hanno bisogno anche Ian Schrager e Steve Rubell quando vengono arrestati perché lo Studio 54 non ha la licenza per vendere alcolici. Grazie a Kahn sono liberi dopo poche ore, ma rancore e invidia scorrono a fiumi come lo champagne. Il fatto che a metà serata il rullo degli scontrini nelle casse dei bar dello studio fosse sostituito in modo che il conteggio dell'incasso ripartisse da zero nell'ambiente non è più un segreto. Lo Studio 54 entra così nel mirino del fisco, che si sa, negli Stati Uniti è il pericolo numero uno. Il 14 dicembre del 1978, un anno e mezzo dopo l'apertura, la finanza perquisisce lo Studio 54. Vengono rinvenuti sacchi neri della spazzatura pieni di contanti, nascosti anche nel controsoffitto del locale e anche della droga. Evasione fiscale, ostruzione alla giustizia perché la perquisizione non è che fu proprio una passeggiata, occultamento di stupefacenti e denaro. L'accusa ai danni di Ian Schrager e Steve Rubell è pesantissima. Schrager, arrivato per primo sul posto, viene arrestato.
Disco Ball.
Frase da non dire mai in televisione. Solo la mafia fa più soldi di noi. Accecato da una fama improvvisa ed esagerata, in preda ad un delirio di onnipotenza, Steve Rubell sfida così opinione pubblica e istituzioni. È l'inizio della fine, anche se carte alla mano aveva ragione in quell'infelice uscita televisiva, che ha pagato a caro ma giusto prezzo. In 33 mesi di vita, lo Studio 54 ha evaso l'80% del fatturato reale. I libri contabili del locale sono gestiti dalla mamma di Steve Rubell, alla quale il figlio nasconde tutto, anche la sua omosessualità. È tutto scritto lì sopra. Anche il prezzo della droga regalata ai clienti VIP, segnata, ovviamente, con un codice segreto. La situazione degenera quando Steve Rubell accusa pubblicamente il capo di gabinetto Hamilton Jordan di aver sniffato cocaina allo Studio 54. Verrà bollata come una delle prime fake news della storia, macchiando irrimediabilmente la reputazione del locale e dei suoi proprietari. La stampa, che aveva contribuito e non poco a creare il mito dello Studio 54, dopo queste vicende gli volta le spalle. Soli, spalle al muro, piedi un po' più a terra, Ian Schrager e Steve Rubell confessano le proprie colpe. Il 2 novembre 1979 ammettono un'evasione fiscale per $400,000.
Disco ball.
The end of modern day Gomorrah. La fine della Gomorra dei tempi moderni. Così Ian Schrager e Steve Rubell chiamano la festa organizzata la sera prima del loro arresto, il 3 febbraio 1980. Un mese prima sono stati condannati a 3 anni e mezzo di carcere e $500,000 tra sanzioni e risarcimenti. Tra i 2000 invitati alla festa di addio ci sono Richard Gere, Sylvester Stallone, Diana Ross e Liza Minnelli, che ovviamente si è esibita nella sua New York, New York, e Steve Rubell, che con il borsalino in testa canta I Did It My Way di Frank Sinatra. Poi saluta e ringrazia con un discorso commovente. Le lacrime bagnano lo champagne. C'è anche Eddie Warhol, ovviamente, che per la seconda volta vede crollare un'utopia di edonismo contemporaneo sulla quale ha basato la sua arte. Poi la festa finisce e Ian Schrager e Steve Rubell si consegnano alla polizia.
Disco ball.
Regola numero uno per una buona festa: invita ospiti più interessanti di te. Questo e altri più o meno bizzarri e condivisibili comandamenti erano incisi idealmente all'ingresso dello Studio 54, simbolo arrogante e sfacciato della Golden Age della disco music, dove tutta la pop art immaginata da Andy Warhol ha preso vita per sfumare in declinazioni anche poco edificanti. Ma va bene così. I 15 minuti di celebrità nello studio erano notti intere. Questa discoteca incredibile ha ribaltato i valori della notte, messo in scena senza nessun pudore l'edonismo più sfrenato. È stata la cura alla recessione e al post-Vietnam.
Disco ball.
Dopo aver scontato la pena, Ian Schrager e Steve Rubell hanno continuato ad essere soci. Aprono una discoteca, il Palladium, anch'essa decisamente avanti per gli standard dell'epoca. Ma niente è più come prima. L'HIV sta facendo una strage. Metà dello staff dello Studio 54 è morto di AIDS. Anche Steve Rubell si ammala. Muore il 25 luglio 1989. 45 anni di vita vissuta a mille all'ora, come se davvero non ci fosse un domani. E per 33 mesi il suo Studio 54 ha fatto credere veramente al mondo che potesse andare davvero così. Ci sentivamo invincibili, dice Ian Schrager, che invece è vivo e che per anni ha lavorato con successo e profitto nel settore alberghiero. Eravamo soltanto 2 ragazzi di Brooklyn, ha detto. Non ci rendevamo conto di aver creato un mostro che ha finito per distruggerci. Dello Studio 54 rimangono storie, istantanee e una serie di cimeli ben custoditi. Alcuni di questi, conservati per 28 anni, sono stati venduti all'asta, come il libro degli ospiti, in cui Steve Rubell annotava minuziosamente la lista delle celebrità attese allo studio. Una scultura di Andy Warhol, opere d'arte, mobili di design e una serie di fotografie. Le altre sono finite in un libro fotografico di Ian Schrager, perché altrimenti ricordare i sogni sarebbe stato impossibile.
Disco Ball, vita, morte e miracoli della musica da ballo. Un podcast scritto e condotto da Ale Lippi. Montaggio e sound design Rino Sparacino. Una produzione One Podcast.
Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma vieni da Stroili con un acquisto di minimo €79. In regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.